File 5, pagina 50. Il pianeta Auschwitz, creato dal nulla nelle piane paludose della Vistola, crebbe fino a diventare un impero penitenziario di circa 150.000 abitanti. Dal nulla, Oes costruì una città delle dimensioni di Tangeri, Aberdeen o Bergamo. Ma non è la dimensione a renderla importante, quanto il fatto che rappresentava una replica in miniatura dell'Europa nazista e perciò di ciò che l'Europa era diventata suo malgrado. Il mondo civilizzato, che un tempo era stato governato da Roma, ora rispondeva a Berlino e i principi della civiltà nazista erano gli stessi che regolavano Auschwitz. Potrebbe sembrare che questi principi non contemplassero altro che l'eterna lotta tra la smania di distruzione e l'istinto di sopravvivenza. Eppure Auschwitz era una società di complessità straordinaria. Aveva il proprio stadio di calcio, la propria biblioteca, un laboratorio fotografico, perfino un'orchestra sinfonica. Ospitava organizzazioni clandestine polacche di ispirazione nazionalista e quelle comuniste, i cui membri combattevano e a volte si uccidevano tra loro, per non parlare dei gruppi della resistenza austriaca, russa, slovacca e francese. Vi si tenevano clandestinamente funzioni religiose di ogni culto, cattolico, protestante o ebraico. Auschwitz aveva anche il proprio bordello, al quale potevano accedere i più privilegiati tra gli internati, quelli che ottenevano permessi per buona condotta. I più trafficoni tra i veterani del campo si riunivano nei pressi dell'ufficio in cui venivano distribuiti i permessi e se qualche prigioniero modello dimenticava di richiedere il proprio, uno dei più anziani si faceva avanti per richiederlo al posto suo. La vita nel campo di concentramento ci ha insegnato che tutto il mondo è in realtà un campo di concentramento, scrisse Tadeusz Borowski. Il debole lavora per il forte e se non ha voglia o forza di lavorare, o lo si lascia rubare o lo si lascia morire. Non c'è crimine che l'uomo non commetterebbe pur di salvare se stesso e una volta riuscito a salvarsi commette altri crimini per ragioni sempre più futili. Inizia per istinto, continua per abitudine e finisce per commetterli per il piacere di commetterli. Il mondo non è governato dalla giustizia né dalla morale. Il crimine non viene punito né la virtù premiata. L'uno viene dimenticato con la stessa rapidità dell'altra. Il mondo è governato dal potere. I nazisti avevano messo in atto tale dottrina quando avevano per la prima volta radunato gli ebrei dei territori occupati nei ghetti, ma perfino quando si ritrovarono in stato di cattività, le vittime potevano sperare ancora in qualche sorta di riscatto. Il filo spinato che ci richiudeva non ci provocava alcun vero timore, scrisse Elie Wiesel della propria città natale nel libro La notte. Pensavamo perfino di trovarci in condizioni migliori che in passato. Eravamo completamente autonomi, una piccola repubblica ebraica. Per ogni allarmante segnale di prossime deportazioni c'erano voci in grado di spiegare tutto. Perché i tedeschi avrebbero dovuto sprecare risorse militari per deportare persone innocue nell'est e comunque quanto ancora sarebbe durata la guerra? E quando l'ordine di deportazione giungeva, le vittime stentavano a credere agli annunci ufficiali sulle nuove colonie di reinsediamento. Le donne continuavano a cucinare le uova, scrisse Wiesel, descrivendo l'atmosfera dell'ultimo giorno prima della partenza per Auschwitz, arrostire carne, preparare torte. I bambini gironzolavano dappertutto. Il viaggio verso Auschwitz era una specie di iniziazione. I nazisti stipavano i deportati in carri bestiame, di solito un centinaio di persone in ogni carro, poi li chiudevano dentro. Non c'erano né cibo, né acqua, né servizi igienici, né aria. Chi aveva portato con sé un panino o della frutta si trovava presto a dover lottare per difendere il suo piccolo tesoro, e quando queste sue misere riserve erano finite, non rimaneva più nulla. I bambini piangevano in continuazione, i vecchi deperivano e morivano, i cadaveri restavano dove erano caduti, tra le sconquassate valigie tenute insieme con lo spago. I trasporti giungevano anche da molto lontano, da Bordeaux, Roma, Salonico, viaggi che duravano anche più di una settimana nel caldo soffocante dell'estate o nel gelo dell'inverno. A volte i treni venivano lasciati fermi su binari morti per giorni e notti intere. Le grida dei prigionieri che chiedevano acqua non venivano ascoltate. Se battevano i pugni sulle porte, le guardie si limitavano a ignorarli o a volte rispondere battendo le porte dall'esterno con il calcio dei fucili. Una volta che il treno sigillato raggiungeva la Polonia meridionale, poteva accadere che il numero dei cadaveri rimasti sui vagoni superasse quello di chi ne usciva vivo. Il trasporto da Corfù durò 27 giorni e quando il treno si fermò e venne aperto, ne uscì solo il lezzo dei cadaveri. Alla fine, per i deportati, arrivare nella sconosciuta città di Auschwitz sembrava una sorta di liberazione. Riprendendo la descrizione di Borowski della scena della stazione, un'enorme ondata multicolore di persone scendeva dal treno con i propri bagagli, come un fiume straripato che cerchi un nuovo letto. Ma prima che avessero la possibilità di godersi la prima boccata d'aria fresca e di guardare il cielo, i miseri fagotti venivano loro tolti di mano, i cappotti strappati di dosso, le borse e gli ombrelli portati via. Qualcuno gridava «Verboten» a denti stretti. Alle spalle si ritrovavano un uomo dell'SS, calmo, efficiente, attento. «Meine Herrschaften, da questa parte». Signori e signore, cercate di non lasciare le vostre cose in giro, per favore. Affettare cortesia a volte appagava il senso dell'umorismo delle SS, che impugnavano comunque la frusta e la usavano con grande liberalità. L'arrivo sul piazzale era di solito un caos di urla e grida che si sovrapponevano al ringhiare e all'abbaiare dei cani da guardia, un pandemonio. I nazisti lo chiamavano Gebrüßung. Benvenuto. Quando il treno fu svuotato, un SS magro e brufoloso ordinò a Borowski e ai suoi compagni di ripulirlo. Negli angoli, prosegue Borowski, in mezzo a escrementi umani e orologi abbandonati, giacevano cadaveri schiacciati e calpestati dei bambini, piccoli mostri nudi con teste enormi e pance gonfie. Una volta che i prigionieri erano stati radunati, i due medici delle SS procedevano alla selezione. Un gesto a destra, un'indicazione a sinistra. Mentre quelli mandati a destra restavano sul piazzale, gli altri, tra i quali si trovavano quasi tutte le donne e i bambini, venivano spinti sui camion e portati via. Uno dei camion portava la rassicurante insegna della Croce Rossa. Era quello che trasportava il contenitore sigillato dello Zyklon B. Quando i nuovi arrivati raggiungevano la loro destinazione, ufficialmente denominata Bunker numero 1, si trovavano di fronte due piccole fattorie con il tetto di paglia e muri imbiancati a calce, circondate da alberi da frutta e cespugli. I gruppi di prigionieri ebrei che erano stati assegnati al Sonderkommando o squadra speciale guidavano le vittime verso il loro destino, sollecitandoli a procedere in tutta tranquillità verso i locali doccia e a spogliarsi dei propri abiti. Alcuni avranno forse immaginato che cosa li attendeva, ma la maggior parte, completamente terrorizzati, sotto shock, esausti, facevano semplicemente tutto ciò che veniva loro detto di fare. Avevano sentito dire che sarebbero accadute cose terribili nei campi di reinsediamento a est, ma erano già capitate talmente tante cose terribili nei vagoni e alla stazione che riusciva loro difficile immaginare qualcosa di peggio. Pochi di loro notavano, mentre si stipavano nel locale docce, che sebbene ci fossero i tubi dell'acqua e i diffusori sul soffitto, non c'era alcun scarico sul pavimento. Qui, e in seguito nei quattro nuovi crematori di Birkenau, la teoria della soluzione finale trovava applicazione pratica. Ciò che accadeva può essere reso al meglio attraverso le parole distaccate di Rudolf Höss, che era responsabile delle operazioni. A questo punto la porta veniva chiusa rapidamente e il gas, liberato dai disinfestatori attraverso delle feritoie poste all'altezza del soffitto della camera a gas, passava lungo un tubo che sbucava sul pavimento. Ciò garantiva una distribuzione rapida del gas. Attraverso uno spioncino collocato sulla porta si poteva constatare che quelli che si trovavano più vicino alle griglie morivano all'istante. Più o meno un terzo moriva in pochi attimi, gli altri barcollavano urlando e boccheggiando. Comunque, le urla si trasformavano presto nel rantolo della morte e in pochi minuti tutto era finito. La porta veniva aperta mezz'ora dopo l'introduzione del gas e la messa in funzione dell'impianto di ventilazione. Il Sonderkommando entrava in azione per asportare denti d'oro ai cadaveri e per tagliare i capelli delle donne. Dopodiché i cadaveri venivano trasportati da un ascensore proprio di fronte ai forni, che erano già stati alimentati. A seconda delle dimensioni, in ogni forno si potevano introdurre fino a 3 corpi. Il tempo richiesto per la cremazione era di 20 minuti. Alcuni internati erano convinti che Höss avesse ceduto nell'obbedire agli ordini, che avesse dato il via al massacro di propria iniziativa e che le autorità di Berlino, se ne fossero venute a conoscenza, lo avrebbero fermato. Queste ipotesi persero plausibilità con la seconda visita di Heinrich Himmler ad Auschwitz nel luglio 1942. Si fermò 2 giorni e ispezionò ogni angolo. Iniziò, secondo il racconto di Höss, dalla parte più innocua del campo, le aree agricole, la diga in costruzione, i laboratori, le serre, i centri di allevamento e i vivai delle piante. Poi presenziò all'intero processo di annientamento del convoglio di ebrei che era appena giunto. Iniziò assistendo alla selezione sul piazzale della stazione, per poi seguire il trasporto delle vittime verso le camere a gas e osservarle morire. Poté annusare il terribile odore che incombeva nell'aria dopo le cremazioni. «Non fece alcun appunto sul processo di sterminio», ricordò Höss. «Rimase quasi sempre in silenzio». Höss si lamentò ripetutamente delle difficoltà che doveva affrontare, sottolineando il sovraffollamento e la scarsità di generi di prima necessità, la denutrizione e il cattivo stato di salute dei prigionieri. Alla fine Himmler gli rispose bruscamente: «Non voglio più sentir parlare di difficoltà. Un ufficiale della SS non sa nemmeno cosa siano». Quella sera il Reichsführer SS fu estremamente amabile durante la cena con i signori ufficiali e le loro signore. Parlò dell'educazione dei figli e delle nuove costruzioni, di libri e di pittura, rammentò Höss. La sera seguente, poco prima di partire, Himmler disse a Höss: «Ho notato il tuo lavoro e i risultati che hai ottenuto. Sono soddisfatto e voglio ringraziarti per il servizio che hai reso». Nel gennaio dell'anno seguente, Himmler fece una terza visita ad Auschwitz per verificare i progressi compiuti nel portare a compimento la soluzione finale. Giunse alle 8 del mattino e alle 8:45 una camera a gas fu riempita di deportati in modo che il Reichsführer SS potesse assistere all'esecuzione alle 9 in punto. Ma alle 8:55 squillò il telefono per informare gli addetti delle esecuzioni che Himmler e Höss stavano facendo colazione. Secondo la testimonianza di un prigioniero cecoslovacco, Rudolf Vrba, nella camera gas uomini e donne erano in preda al panico. Avevano capito cosa significava fare la doccia ad Auschwitz e iniziarono a gridare, a piangere, a battere i pugni contro la porta. Ma nessuno ci fece caso. Le SS erano in attesa di ordini. Alle 10 venne detto loro di aspettare ancora. Finalmente alle 11 giunse un'automobile ufficiale con Himmler e Höss, che si fermarono a chiacchierare con gli ufficiali presenti sul posto. Höss invitò Himmler a guardare i condannati attraverso lo spioncino, ma Himmler rifiutò. Poi iniziò l'esecuzione. Höss invitò cortesemente il suo ospite a dare un'occhiata attraverso lo spioncino, ricordò Vrba. Himmler vi si soffermò per alcuni minuti. Naturalmente era impressionato. Ciò che aveva visto sembrava averlo messo di buon umore. Sebbene fumasse di rado, accettò una sigaretta offertagli da un ufficiale e la fumò, con una certa goffaggine, ridendo e scherzando. Pagina 60.